è da parte di Marius, un dolce fratello di 22 anni. Dice: buongiorno cari fratelli, che ormai vi ascolto sempre e mi riempite di Bibbia, grazie a Dio.
Gloria a Dio, non niente, la Bibbia siamo d'accordo.
Ho una domanda da farvi sul tempo della fine. Mi è sorta sbirciando online ad un falso profeta in Israele di cui moltissimi parlano. Appena si scrive su YouTube Messia oppure New Messiah, non si parla d'altro che del personaggio ebreo con gli occhiali che dice di far miracoli. Si chiama Jischiahu ben David.
Sì, quindi se scrivi New Messiah, il nuovo Messia, appare in internet questo qua.
Mi è sorta la domanda che penso sia fondamentale per tutti noi e per il nostro discernimento. Se ho capito bene, alla fine dei tempi viene scritto che ci saranno falsi profeti che faranno magia di ogni tipo, solo apparentemente, a fin di bene, ma in effetti solo ritirando le loro maledizioni, secondo i limiti che il Signore dà loro.
Gloria a
E ci
Dio.
sono anche i 144.000 eletti, oppure profeti, che avranno doni di fare miracoli e moltissime altre cose, grazie a Dio. Come si fa a distinguere l'uomo o la donna che fa miracoli e appartiene a Dio, e invece come si distingue chi è un falso profeta che fa miracoli per opera del diavolo e demoni?
Hai capito la domanda qua? Tutti fanno miracoli, destra e sinistra, veri e falsi, come si fa a distinguere? Avanti.
Molto probabilmente entrambi diranno delle scritture. La persona che opera per merito del diavolo ingannerà interpretando male le scritture ed è comunque impercettibile se non si è esperti. Entrambi avranno sembianze umane, faranno miracoli, faranno buon viso e avranno atteggiamenti amorevoli, magari. Come facciamo noi a giudicare chi è uno appartenente a Dio e chi invece è uno che non lo è affatto?
Cioè, come si fa a sapere se un miracolo viene da Dio? Come dice Gesù in Marco 16, questi sono i segni che seguiranno. E come si fa a sapere se invece è il diavolo che sta usando per ingannarci? Ottima domanda, bravo Marius.
Grazie mille per la risposta e un saluto a tutti voi di Radio Blast.
E Radio Blast, saluto a te. Gloria a Dio.
Amen.
Dio ti benedica, Marius. Allora, cos'è che possiamo dire? Com'è che possiamo rispondere ai tuoi quesiti? Io direi che i cristiani veri e fedeli studieranno e seguiranno la parola e discerneranno, perché c'è, e qui subentra anche il discernimento, che è uno dei doni che Dio ci dà. Quindi questi cristiani dovranno essere fedeli a studiare, seguire la parola, seguire i profeti di Dio, i profeti veri, perché come vediamo anche oggi in tante chiese, ce ne saranno di falsi e con false dottrine. Bene. Ora andiamo a Matteo 24. Allora Gesù rispose loro, Matteo 24, 4 e 10. Gesù dice: guardate che nessuno vi seduca. Perché Gesù ci ha detto, faranno miracoli, no? Verso 10: molti si svieranno, dice Gesù, si tradiranno, si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno, verso 11, e sedurranno molti, Matteo 24, 4 all'11. Quindi Gesù ci ha detto, arriveranno falsi profeti, cos'è che ci protegge? Cos'è che è la nostra comunione col Signore che ci aiuterà a discernere i veri dai falsi? Però c'è anche la parola, tramite la parola potremo riscontrare il vero e il falso.
Ed è quello
Come in un
che...
tribunale, sono due avvocati, difensore e accusatore, e dicono la stessa cosa all'incontrario. Allora il giudice prende la legge, la Costituzione, la legge, alt, la legge dice.
Ed è quello che Marius dice, se uno non è esperto nella parola e non conosce la Bibbia, come tanti cristiani oggi non leggono la Bibbia, non riescono a percepire che quello è un falso profeta, perché quello magari usa alcune scritture, sembra una persona che aiuta l'umanità, che fa miracoli per aiutare. E come sai tu che è un falso profeta?
Io quando ho cominciato a suonare la chitarra dovevo sempre andare a cercare uno che me l'accordasse. E quando si scordava era un guaio di trovare uno che me l'accordasse. Poi mi sono scocciato, ho detto ma io non posso ogni volta andare a trovare uno che me l'accorda. Io devo
Vero,
imparare io.
vero.
Mi sono messo di capito? Sono impuntato, circa un mese ci ho messo a praticare qua, e ero in grado di accordare la chitarra, magari non a livello, capito? Però funzionava, riuscivo a fare qualcosa. E così è lo stesso. Cioè, tu devi imparare a accordare la chitarra, devi imparare la Bibbia, devi imparare le scritture, devi imparare a giudicare in base alle scritture. Io ricevo domande di mille tipi qua, anche di più, e cose che io non so dov'è che sono andato a pescare queste domande. Cose che io non ho mai, non solo mai sentito, ma neanche immaginato. E devo andare allo Spirito Santo, devo andare da Gesù e dire, senti, ma allora Gesù, tramite il dono dello Spirito, del discernimento, mi parla, funziona sempre. Va bene, e poi come faccio a sapere se io ho discernito giusto o sbagliato? Dalla parola scritta. Quindi guidato sì dallo discernimento che è lo Spirito Santo. Però posso anche ingannarmi, è un falso Spirito Santo, lo vedi sempre. Non è difficile trovare falsi profeti. Però la parola ti riscontra se quella guida dello Spirito Santo è veramente dello Spirito Santo. Va bene?
Allora vuol dire che i cristiani che non conoscono la parola saranno ingannati?
Sì, sicurissimo. Ci sono chiese piene di cristiani ingannati. Tu vedi, vai in internet e vedi predicatori con 50.000, 40.000 battere le mani e sotto sono ingannati perché stanno predicando. Io mi arrabbio. Predicano bugie sul rapimento, bugie, cos'è che vuole Dio da noi oggi. Dio non vuole che ti riunisci in una chiesa con 50.000 battere le mani, vuole vedere 50.000 per le strade a evangelizzare i perduti. Cosa vuoi che gli interessa a Dio che tu c'hai una chiesa con 50.000, 10.000, 5.000 e 3.000 dentro? Non gli interessa niente. I farisei avevano chiese zeppe e Gesù aveva 12 apostoli, 11 ne aveva. E allora il Signore, a questi 50.000 seduti lì a battere le mani, l'America è piena di queste. C'è uno che c'è una chiesa, mi pare che sono 50.000 o 60.000 in America, e predica stupidaggini, predica zuccherini, zuccherini, come fa a tenere 50.000 persone a battere le mani? Deve predicare zuccherini, racconta barzellette, me le racconto anch'io le barzellette, ma c'è un momento che la barzelletta deve fermarsi e iniziare Gesù col messaggio di oggi, cos'è che oggi abbiamo bisogno di sentire? Oggi noi siamo un branco di Lazzaroni nel mondo, una chiesa mondiale costituita di Lazzaroni, va bene, seduti a scaldare panche. Questo è il messaggio che devono sentire. Il messaggio che devono sentire è quello di Gesù, applicato oggi, Giovanni 6. Voi non venite a cercarmi perché avete visto il miracolo, ma perché avete mangiato i pani e i pesci. D'ora in poi dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. Sono spariti tutti. Questo è il messaggio che devo predicare. Ma così perdiamo tutte le raccolte di soldi della domenica? Sì, esatto. Esattamente. Esattamente così. Dobbiamo alzarci, chiudere queste catacombe, questi cimiteri chiamati Chiesa della Domenica, sono cimiteri, e andare nelle strade come Gesù. Per 300 anni la prima chiesa non ha mai costruito un edificio morto o stramorto come quello di oggi. Perché credi che i pastori italiani non mi scrivano a me? Perché credi che a me non mi battono le mani? Mi vorrebbero battere, ma in un modo diverso. Perché? Perché non ci sono? Perché non mi invitano alla loro chiesa a predicare? Indovina. C'è uno che ha scritto su internet, stavo guardando un video nostro su internet, e c'è uno che ha scritto, com'è che? L'hai letto anche tu, dice, ma cos'è che ha detto? Quale religione appartiene e a chi è sottomesso,
Sì, sì,
fratello
sì.
Giuseppe? Com'è che ha detto?
Sì, qualcosa del genere. Chi è il tuo pastore sopra di te? A chi rispondi tu?
Sì, io gli ho risposto su internet,
Sì.
gli ho risposto. Gli ho detto, fratello Giuseppe è sottomesso al Signore prima e secondo è sottomesso alla sua comunità, cioè a voi. Voi sapete come opero qui. Noi siamo un gruppo di otto, io ho 7 giudici qua, giusto Dora? Va bene? E a volte anche duri questi giudici, vero? Dice non ci arrendiamo facilmente. Infatti ieri sera avevo avuto una discussione con Angela. facciamo così, facciamo cosà, facciamo cosà, facciamo così, e lei non voleva vedere che secondo me avevo ragione io. Vero Angela?
Vero.
Tu, niente.
Ma io non la vedevo come te. Non la vedevo. Al contrario.
E io dico, ma perché non la vede come la vedo io? E alla fine, chi è che l'ha spuntata, Gloria?
Guardate, mi è spuntata.
Chi ha vinto la discussione?
Io.
Io ho vinto la discussione.
Yeah, but you're right.
Ho vinto io la discussione e sono andato a dormire tutto contento, un profeta felice. Oh, Angela è d'accordo e facciamo come dico io. Oh, e vado a dormire. Nel mezzo della notte, nel buio della notte, mi sveglio. Occhi aperti e cielo nero, tutto buio. Da cosa c'è, signore? Alzati e cammina. E mi sono alzato. Erano le tre di notte, tre e mezzo. Mi alzo, signore, mi sono alzato. Vai e rettifica. Cos'è che devo rettificare? Quello che Angela ti diceva. Capito? Mi alzo, mi vado nella stanza, mi metto a lavorare. C'ho qui un facsimile di ufficio. E sistemo le cose esattamente come diceva Angela. Stamattina sono andata da Angela, cosa ti ho detto, Angela?
Hai detto, facciamo come dici tu, Angela, perché ieri ho insistito troppo.
E lei a questo punto che succede? Lei, no, facciamo come dici tu.
E di nuovo un'altra lite. E di io nuovo, volevo fare come dice lui, e lui voleva fare come dico io.
E di nuovo, ancora non vede che ho ragione io di nuovo. Cioè praticamente siamo come quelli al bar che dice pago io, no pago io. E ci picchiano. Ho detto pago io, patapum, la barzelletta va così.
È vero.
Insomma, torniamo a quel tipo, quel tizio che in internet dice a chi è sottomesso fratello Giuseppe? Ma scusa, se io sono fondatore di una missione, va bene, se io ho predicato tutta la mia vita in giro per le strade, ho lavorato con un sacco di gruppi, buoni, buonissimi, brutti e bruttissimi, e dopo tante peripezie, eccetera, per colpa loro, colpa mia, Dio lo sa, spesso colpa mia, il Signore mi ha dato un pizzico di unzione per iniziare una missione. Va bene? E ho iniziato, che anno era? È stato quando sono andato in Serbia, che sono uscito dall'Italia. In Serbia, poi sono andato in Romania, Ungheria, e volevo andare in Bulgaria, poi sono andato anche in Polonia. E lì, quando sono arrivato, mi sono messo a mangiare, lì che ti ho incontrato te, Gloria.
Thank you, Jesus.
Era 92.
Sì.
E il Signore mi ha sentito proprio come fisico un'unzione che scendeva, no? E lì allora ogni giorno ho affittato una casetta e ogni giorno arrivavano 20 pecorelle, tutti i giorni arrivavano 20, ti ricordi?
Sì.
C'erano una decina all'ora di pranzo, una decina all'ora di cena, cioè prima della cena, prima del pasto. E c'era anche Dora.
Yes.
Sei ancora qui?
Yes.
Dal 92 al 2002-2003, quanti anni sono?
31 anni.
31 anni,
a settembre.
Quindi sei maggiorenne. Lo spirito. Angela, dove eravamo nel nome di Gesù?
Eravamo a come distinguere chi è un falso profeta e fa miracoli e magari conosce anche la Bibbia e usa scritture. Come lo distingui da quello che veramente mette in pratica Marco 16? Nel mio nome caccerete demoni, guarite i malati, che Gesù ha detto che i cristiani devono fare miracoli. E come sappiamo qual è il vero e qual è il falso?
E questo è qui che casca l'asino.
Allora, hai spiegato già
è qui che vola la colomba, dipende.
Hai spiegato che uno deve conoscere le scritture, è sufficiente?
No, perché i farisei le conoscevano.
E allora?
Ci vuole lo Spirito Santo, però ci sono anche farisei con lo Spirito Santo.
Grazie, allora cosa facciamo?
Allora bisogna controllare la guida dello Spirito Santo con le scritture. Capito? Gesù, quando tossiva, non so se tossiva, però se tossiva, cos'era quella lì?
Era una scrittura?
Era una scrittura.
Ma non tossiva?
Non tossiva.
Non credo.
Però se avesse tossito, era una scrittura.
Okay.
Gesù tossì, dice la scrittura. Non lo dice, ma Gesù pianse, lo dice quello?
Quello sì.
Grazie.
Quello lo dice.
È una scrittura?
Sì.
Cioè, qualunque cosa Gesù faceva era una scrittura. Però Gesù, metti una virgola, però Gesù, nonostante lui era la parola carnificata, 24 ore al giorno, era sempre, anche quando Gesù dormiva, cioè c'è una scrittura che dice sulla barca che Gesù dormiva, è una scrittura. Quando Gesù dorme è una scrittura. Ora, Gesù, che non poteva dire senza essere una scrittura infallibile, cosa faceva Gesù a differenza dei falsi profeti di oggi nelle chiese? Citava il Vecchio Testamento. Oggi sono dei perandroni che il Vecchio Testamento è passato, ma se Gesù lo citava in continuazione, il Vecchio Testamento è passato quello che doveva passare, occhio per occhio, dente per dente. Ma ci sono delle cose che non passeranno mai dal Vecchio Testamento. Quali? Ama il Signore con tutto il cuore, ama il tuo prossimo come te stesso. Dove è scritto? Nuovo Testamento o Vecchio?
Nuovo. Cioè,
tutte e due è scritto.
Sì.
Tutte e due, in modo diverso, ma tutte e due. Va bene? E allora chi siamo noi per non usare le scritture, per sapere se lo Spirito Santo ti sta guidando, devi controllare con le scritture A del Nuovo Testamento, B anche del Vecchio, primario il Nuovo Testamento, ma c'è anche il Vecchio Testamento che non si può neanche dire secondario. E Gesù ci sono delle cose del Vecchio Testamento che non passeranno mai. Ama il Signore, quando passerà questo? Gesù ha adempito, no, Gesù non ha adempito tutto. Ama il Signore, Gesù non l'ha adempito per me, devo adempirlo io.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Allora, continuo con la mia risposta qua, la tua domanda. Ci ricordiamo la domanda di Angela, vero?
No, di Marius.
Di Marius.
Sì.
No, come si fa la differenza tra i miracoli? Allora, la mia risposta è questa: i segni e i miracoli che ci accompagnano sono parte della dimostrazione che siamo figli di Dio, i segni e i miracoli che ci accompagnano. Però attenzione, virgola, da soli non bastano a comprovarne che sono autentici. Va bene?
Sì, sì, sì.
Come è scritto Matteo 7, 21 al 23.
Mm-hmm.
Cosa dice? Attenzione ai falsi profeti.
Sì, sì.
Attenzione, dai loro frutti li riconoscerete. Dai frutti riconosci i veri profeti dai falsi. Da frutti riconosce se tu sei falso o vero.
Ma i miracoli non sono frutti buoni?
Sì e no. Apocalisse 13, il falso profeta fa miracoli. I maghi d'Egitto facevano miracoli. Bisogna conoscere la Bibbia sufficiente per sapere dove la Bibbia sta guidando. Sta guidando i miracoli di Mosè, mm-hmm. non quelli dei maghi,
mm-hmm.
sta guidando a seguire i due profeti di Apocalisse 11, non il profeta di Apocalisse 13, Apocalisse 11, due profeti che profetizzano 3 anni e mezzo, Apocalisse 13, un profeta falso che dice fate un'immagine all'anticristo. E quindi è necessario che abbiamo i frutti dello Spirito Santo, che i frutti non sono solo miracoli e guarigioni, ma dei frutti che mostrano la nostra comunione con Dio e non solo comunione con Dio. È inutile dire io sono una montagna, sono un guru dell'India sotto un albero, 20 anni che non mi lavo. Io. No, tu devi avere comunione e con Dio e con i fratelli. Attenzione, perché quel fratello antipatico, brutto, che grida come me, eccetera, quello lì, io, te, lui, qualunque fratello intorno a noi, è Gesù. Dove lo dice? Matteo 25, 30, 31 in avanti.
Mm-hmm.
Quello che avete fatto o non avete fatto a uno di questi piccoli, i più sgangherati fratelli, non i nemici che ti odiano a te, Gesù, i fratelli intorno, lo avete fatto a me. Nel nome di Gesù.
Quindi dici tu che se uno fa miracoli e sembra venire dal Signore, guardare anche, dici, alla sua comunione con Dio, con lo Spirito Santo, vedere la sua vita personale, se ha comunione con Gesù, se ha i frutti dello Spirito, altrimenti è una persona come qualsiasi, un mago, uno che fa i tarocchi, però se ha comunione con Gesù, allora sì, si vede che è da Dio.
E quella lì è la chiave. Comunione con Gesù, diciamo, è la risposta a tutto. Uno che ha comunione con Gesù è mio fratello, è il mio prossimo.
Ah, sì.
E qui siamo qua per dare la vita uno per l'altro. Capito? Non devi dare la vita per i tuoi nemici, per quelli che odiano il Signore, no, per il tuo prossimo, capito? È la storia del buon samaritano. Chi è il prossimo dell'uomo che è caduto sotto i ladroni? Quello che gli mostrò misericordia. Non il levita, il sacerdote che passò e tirò diritto. Non è per quelli che devi dare la vita. La vita la dai per il prossimo, va bene? Gloria a Dio. Insomma, Angela, c'è altre domande?
No, questo credo è una chiave principale però, che se non sappiamo questo uomo viene da Dio o no, guardare la sua vita personale, se è un cristiano, perché ci sono quelli che fanno miracoli ma non danno gloria a Dio. Quindi sappiamo che non lo fanno per Gesù, lo fanno per altri interessi o hanno poteri dal diavolo.
Sì, 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 sì.
Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Maurizio.
Sì.
Che dice... Restando in questo tema, mi viene in mente la scrittura che dice «Le mie pecore odono la mia voce e mi seguono. Penso che le pecore del Signore, essendo parte dello stesso corpo, sapranno chi è parte del corpo di Cristo o no, come dice Giuseppe, però è necessaria la comunione con il Signore e allenarsi ora che siamo ancora in una situazione più facile rispetto alla tribolazione e indispensabile». I 144.000 e i due profeti penso si riconosceranno perché sono ben descritti nella parola. I 144.000 avranno il nome di Dio sulla fronte, per esempio, e i due profeti avranno il potere di scuotere la terra con ogni flagello, quante volte vorranno. Sarà inconfondibile, secondo me. Magari mi sbaglio, ma potrebbe essere così. Dio vi benedica. Grazie, Maurizio. Sì. Sì, credo che è bene il modo che tu presenti questa risposta, cioè questi sono descritti nella parola, sappiamo che vengono da Dio, sono profetizzati, è inconfondibile, sappiamo che vengono da Dio. Poi quelli che non daranno gloria a Dio, che non hanno comunione con Dio,
cioè, cos'è che viene da Dio?
Come hai spiegato tu prima, Giuseppe, sappiamo che sono falsi.
Certo.
I due profeti e i 144.000.
Quelli là, certo.
Quelli là, sì.
Sì, perché è scritturale.
Sì, è scritturale.
Però arriva il falso profeta Apocalisse 13, che di scritturale non c'è niente, la sola cosa che
come
c'è
no, scrittura, è scritturale.
La sola cosa che c'ha che dice che lui è del diavolo.
La parola conferma che è dal diavolo.
Cioè se tu hai lo Spirito Santo e credi nelle scritture e usi le scritture per confrontare, cioè io in continuazione devo controllarmi se sto guidando bene questa chiesa, capito? Perché non c'è niente più pericoloso che guidare una chiesa se tu non sei vicino al Signore. Io sono vicino al Signore, io mai abbastanza. Ma io ogni giorno, per grazia di Dio, mi controllo. Signore, sto guidando questa chiesa a catafascio, a chiudere la bottega, o sto guidando nel tuo modo? In continuazione. Io c'ho terrore, paura, timore di dire... cose sbagliate, dottrine sbagliate, guidare la Chiesa, adesso viene l'Anticristo, è una tribolazione. E lo so che è molto impopolare predicare quello che predico, infatti mi criticano, ma se tutti usciamo dall'Europa, ma tranquillo che non sta uscendo nessuno. Immagina Gesù in giro per Israele, qualcuno gli avrebbe detto, ma Gesù se tutti abbandoniamo tutto, eccetera, chi rimane in Israele paga le tasse per i romani. Tranquillo, non è quello il problema.
No.
È tutto il contrario.
Sì. Amen, amen. Quindi, in due parole, come ha detto Maurizio, le pecore del Signore, essendo parte del corpo di Cristo, sapranno chi è parte del corpo e chi non lo è, perché hanno comunione con Gesù.
Amen.
Si riconosceranno i fratelli tra di loro, perché hanno lo stesso spirito, come adesso succede. Già ci riconosciamo, abbiamo lo stesso spirito.
Amen. Come per esempio adesso è sorto questo messia profeta in Israele, che si chiama?
Gischiahu ben David.
Gischiahu, caspita, ma questi nomi. Gischiahu ben David, questo, eccolo qui, guarda, c'è la foto lì.
Sì,
Ecco, e come sappiamo che è un falso profeta? C'è da ridere qua. Cioè, questo signore è facilissimo sapere che è un falso profeta. Basta vedere che non ha adempito nessuna delle 330 profezie che riguardano il vero Messia Gesù,
sì,
Gesù le adempite tutte e lui non può adempirle perché sono già state adempite. Dovrebbe nascere da una vergine, nascere a Betlemme, ci deve essere un erode che uccide migliaia di bambini, deve andare in Egitto, con sua mamma, genitori ufficiali, chiamarci Giuseppe e Maria, e poi deve cominciare a 30 anni, deve fare il miracolo a destra e a sinistra, a sinistra e a destra. Come sappiamo che è un falso profeta? Dalle scritture. Scritture dimostrano che è un falso profeta.
Sì.
Le stesse scritture che mostrano che Gesù è il vero Messia. Qui c'è la foto sua di questo tizio, non so se ti interessa mettere sulla radio, comunque qua.
No,
è un tipico con la barba, eccetera.
Con gli occhiali, sì.
Occhiali,
lo trovate
lì
su internet.
Ma insomma, vabbè, mi fermo qua.
Sì, va bene, ma credo che questi parametri che abbiamo presentato oggi si applicano a tante cose nella vita. Per esempio, fratelli scrivono come so se questo sogno viene da Dio o dal diavolo. E stessi parametri con la parola, il discernimento, lo Spirito Santo. O ci sono persone che scrivono i miei parenti morti sono venuti a chiamarmi a seguirli, andare con loro. Come lo so se è da Dio o no? Quindi sempre applicare queste cose che oggi vi abbiamo spiegato per sapere cosa è da Dio, cosa no. E sto pensando a una testimonianza, la storia di una sorella, si chiama Bruna. Ti ricordi, Giuseppe, la storia di Bruna e Gigi? È una cara famiglia che conosciamo da tanti anni. E, alcuni anni fa hanno perso un figlio, è stata una grande tragedia, un figlio di 18 anni, hanno sofferto tanto. E Bruna, purtroppo, quando è successo, lei un po' si è così allontanata dalla famiglia, she sank in despair.
Sì, sprofondata nella disperazione.
Sprofondata nella tristezza. E, ha iniziato ad avere visioni del figlio, del figlio morto, lo vedeva in casa. Ha ricevuto anche messaggi sul telefono dal figlio morto, o lo vedeva nel sogno, pensava sempre a lui, voleva stare con lui.
E sicuramente non erano del figlio?
Non era il figlio, però lei credeva di sì, non si rendeva conto che era uno spirito che la stava distruggendo.
Certo. E se, fratelli, se ricevete messaggi dall'aldilà, persone che sono morte, se ricevete messaggi così, cos'ha, e vi dicono cose che solamente vostro figlio conosceva, ma guardate che i diavoli conoscono queste cose. Vabbè, gli angeli di luce conoscono. Da quello che ho capito, questo figlio di questi fratelli era credevano,
sì,
no?
Sì, era un dolce figlio.
E quindi, sì, quindi io glielo ho detto, guardate che vostro figlio che è adesso in cielo perché credeva, guardate che non c'è niente a che fare con i messaggi che ricevete sul telefonino, eccetera. Perché guardate che questi qui sono i diavoletti che vogliono rubarvi la serenità.
Sì.
Fratelli, se ricevete messaggi dall'aldilà, sappiate che uno, è proibito dal Signore comunicare con i morti. Due, sono demoni che conoscono i segreti del figlio. Conoscono che il figlio a 5 anni aveva un giocattolo verde, eccetera. Conoscono tutti i trucchi. No, non, semplicemente sgridateli, non abbiate niente a che fare, va bene? Leggilo Efesini 5:11. Sgridateli nel nome di Gesù Cristo, non ci credete, va bene? Cosa dice?
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Efesini 5:11.
Sgridatele, va bene, Angela?
Sì, e quindi questo è successo a Bruna, perché lei, non sapendo che queste apparizioni erano del demonio, lei voleva stare con il figlio, lo amava tanto, anche se era morto, e si aggrappava a queste visioni che aveva. Però dopo, quando abbiamo fatto un collegamento Skype insieme a loro, questo 2 o 3 anni fa è successo, e gli abbiamo dato la parola, gli abbiamo spiegato che tuo figlio è nel paradiso, è felice,
che
non vorrebbe neanche tornare
che
qui.
Loro hanno ricevuto, Dio le benedica.
Sì, e lei è cambiata tanto, Bruna, si
Amen.
È liberata, ha iniziato a leggere la parola,
Amen.
È cresciuta tanto in questi anni, E nel frattempo queste cose sono svanite, queste visioni e
Logico, perché
messaggi.
man mano che lei cresceva nella parola, cosa fa il diavolo? Diminuisce,
Si
no?
ritira. Amen. E adesso è una sorella forte nella parola che evangelizza, e ha un'altra figlia, si prende cura di lei bene, il marito è in Cristo, sono una bellissima coppia. Infatti adesso ascolteremo anche una testimonianza da Bruna su un'altra cosa che sta raccontando, però lei è cambiata tantissimo in questo periodo, è una persona veramente nuova in Cristo. Cioè, ogni volta che penso a lei vedo come Gesù funziona, come lui veramente ti trasforma in una nuova creatura, come dice in 2 Corinzi 5,17. Bruna è una prova che questo funziona. Ascoltiamo una testimonianza da Bruna.
Sì, volevo mettere un PS.
Sì.
Che sul fatto che da questa grande vittoria di Bruna, la sua famiglia, che immediatamente non appena hanno ricevuto la parola, le scritture che gli abbiamo dato, immediatamente sono cominciate a migliorare, a liberarsi dagli spiriti.
Sì.
Perché i diavoli cercano di entrare, fanno finta di essere il figlio, di essere la nonna, di essere la mamma, la zia. Non è vero niente. Va bene, non è vero niente. Sono diavoli che fanno finta di esserlo. E allora non credete agli spiriti. Se spiriti vi mandano un messaggio così, cos'ha, dite nel nome di Gesù Cristo ti sgrido. È proibito comunicare con spiriti.
Amen.
E gli spiriti che si presentano come familiare si chiamano, in inglese si dice familiar spirits, non so se è esattamente lo stesso in italiano. In inglese si dice spiriti familiari, e ci sarà forse anche in italiano. Sono spiriti familiari che si presentano come un deceduto, un caro amato deceduto. E quindi cosa fanno? Questi spiriti prendono possesso della casa. Non ci cadete in questa trappola. Sgridate. Non abbiate relazione con gli spiriti del diavolo, ma sgridateli.
Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre,
ma
piuttosto denunciatele.
Sgridatele.
Efesini 5:11.
Sì, in inglese dice sgridatele, rebuke, dice in inglese, rebuke. Sgridatele. Vattene Satana, nel nome di Gesù Cristo, perché io loderò il Signore. E se ti metti a lodare il Signore, magari anche in lingue, va bene. Come stamattina sono svegliato, sono andato in bagno e la mia zucca era dischi volanti che giravano. Mi sono messo a pregare in lingue, in silenzio nella mia testa. Subito è venuta la pace del Signore. Che diavolo combatte me come voi e più di voi. Angela, a te la parola.
Ascoltiamo una bella testimonianza da parte di Bruna.
Ciao carissimi fratelli, vi sto mandando questo audio perché sto ogni volta che ascolto le vostre dirette, voi state ancora spiegando chi è che è stato attaccato da Satana. E io volevo dare anche una mia esperienza molto tragica nella mia vita. Purtroppo, come voi già sapete, quasi 5 anni fa mio figlio è stato attaccato da quel maledetto diavolo e me l'ha portato via. Dopodiché, dopo 2 mesi che mio figlio andò in cielo da Gesù, e Satana voleva attaccare pure me. Io il diavolo l'ho visto. E un giorno, mentre andavo anche a trovare mio figlio, mi ricordo che mi arrivò un messaggio dicendo, c'era scritto, sto arrivando. E sto arrivando, io pensavo, sai, l'amore che ho per mio figlio. Ho detto, mio figlio che mi dice, mamma tranquilla che sto arrivando. Invece poi col tempo già mio marito sentiva fratello Giuseppe, io l'ho cominciato ad ascoltare dopo 3-4 mesi dopo e purtroppo capì che il sto arrivando non era mio figlio, ma era Satana che me l'ha scritto, anche perché è stata una cosa veramente strana, cioè nel frattempo che mi è arrivato questo messaggio, Vado per prendere gli occhiali per leggere, il messaggio è scomparso. Ho fatto solo in tempo a leggere, sto arrivando. E niente, e parlando così con fratello Giuseppe, il sto arrivando era il diavolo che voleva attaccare anche me, perché probabilmente mi vedeva molto debole per la perdita di mio figlio, sapeva che io da questo mondo me ne volevo andare. Ho pensato molte volte e non me ne vergogno di suicidarmi per andare a vedere, per andare a stare con mio figlio. Ma poi, ascoltando molto fratello Giuseppe, conoscendo molto di più Gesù, ho capito che se io avrei fatto una cosa del genere, di certo non sarei andata da mio figlio, ma in un altro posto. Io l'unica cosa che posso dire è che da quando ascolto fratello Giuseppe la mia vita è cambiata tantissimo e senza di lui non so cosa avrei fatto. Senza di lui, tramite Gesù, logicamente, perché è Gesù che lo aiuta anche a dire determinate cose per aiutare tanti poveretti come me, che alla fine noi non sappiamo, come vi posso dire, noi non abbiamo la cultura come ce l'ha fratello Giuseppe e tutta la sua famiglia nel predicare la parola di Gesù. Io sto facendo del mio meglio, anche mio marito. Spero tanto che Gesù arriva al più presto, ma non perché voglio rivedere mio figlio, ma perché stare in un mondo così malvagio, crudele, non è vita. E invece, il ritorno di Gesù, le cose cambieranno. Io vi amo. In un mondo grande, grande, in Cristo Gesù vi amo tanto e vi voglio tanto bene. Grazie per esistere. Ciao, alla prossima. Ciao, cari fratelli.
Grazie a te Bruna, grazie che hai aperto il tuo cuore, che hai raccontato questo grande cambiamento e miracolo che Dio ha fatto nella tua vita. Io sinceramente testimonio che sei una persona così cresciuta nello spirito, molto vicina al Signore. E lo so anche le testimonianze che tu mandi, che sei andata dal dottore per un problema, hai evangelizzato il dottore. Quindi lo so che il tuo cuore è per Gesù e vedo i grandi cambiamenti. La famiglia vostra è bellissima, tuo marito è un fratello prezioso, e Melissa, la figlia, è preziosa e dolcissima, vi abbiamo conosciuti tutti, quindi ringrazio Dio per voi e ringrazio Dio per come ti ha cambiato a te. Ho notato che una cosa che il Signore ti usa molto, Bruna, è evangelizzare altre mamme che hanno perso figli, perché tu capisci bene il loro dolore ed è facile per te parlare dal cuore. È veramente una cosa speciale. Quindi avanti, Bruna, ti vogliamo bene, ti amiamo, te e la tua famiglia. Scriveteci, rimanete in contatto.